talking how to fry. Chop some wood.
87.9, come preannunciato, appunto diamo spazio a degli approfondimenti che in realtà degli approfondimenti esteri, però che in realtà sui quotidiani di oggi e di questi giorni non si è letto moltissimo. Intanto chiedo se ci senti.
Sì, mi sento, ciao.
Ok, ciao, anche noi ti sentiamo bene. E insomma, volevamo dare spazio a quello che stava accadendo in questo momento in Azerbaigian. Se ci volevi fare intanto un po' un quadro generale e poi degli sviluppi che ci sono in queste ultime ore, di questi ultimi giorni.
Volentieri. In Azerbaigian, tra l'Azerbaigian e l'Armenia, dal 2020 c'è in atto un conflitto che ha avuto dei momenti, diciamo, più caldi e che poi si è raffreddato. Nel 2020 c'era stata una crisi grossa che poi era stata tamponata un pochino con l'intervento della Russia tra l'Azerbaigian e l'Armenia per il possesso di una regione che si chiama Nagorno-Karabakh, che è una regione a maggioranza armena che tecnicamente si trova sul territorio dell'Azerbaigian da dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma che dal 1994 di fatto è in mano a dei separatisti armeni, quindi il governo di Baku non ha il controllo su questo territorio. È una situazione, complicata dalle differenze etniche e regionali del Caucaso, però quello che storicamente succede è che, come saprete, gli armeni sono stati vittima di un genocidio durante il Novecento. Questa parte della popolazione armena che vive in Azerbaigian dal 94 prende il controllo territoriale e stabilisce una regione che vorrebbe diventare indipendente. La convivenza funziona per parecchi anni, fino a quando poi nel 2020 Baku cerca di riprendere il controllo del territorio. C'è una breve guerra che termina con un cessate il fuoco che viene mediato dalla Russia. E all'epoca la regione indipendentista, che è di fatto dall'Armenia, riceve supporto da Yerevan, quindi dal governo armeno. Quando poi c'è un cessate il fuoco, l'Azerbaigian di fatto nei due anni successivi instaura una serie di blocchi dei corridoi umanitari e quindi questa regione separatista, il Nagorno-Karabakh, diventa sempre più isolata all'interno del territorio. La situazione esplode praticamente una settimana fa con una serie di schermaglie che risultano poi nell'arrivo di truppe azere all'interno della capitale del Nagorno-Karabakh e con il bombardamento della capitale Stepanakert, che è stata bombardata il 19 di settembre e con morte di alcuni civili e da quel momento, diciamo, diventa difficile far uscire le notizie. Non si sa esattamente cosa sta succedendo all'interno del Nagorno-Karabakh, ma si ha notizie di grandi quantità di armeni che stanno venendo evacuati sotto la protezione di soldati russi. In questo conflitto del 2023 né la Russia né l'Armenia avevano preso ufficialmente posizione e quindi il governo di Stepanakert è fondamentalmente completamente da solo nell'affrontare l'Azerbaigian. E due giorni dopo che inizia questa offensiva, il 21 di settembre, firmano un cessate il fuoco. Accettano di smantellare le forze autonomiste e quindi in questo momento ci si aspetta che appunto la regione del Nagorno-Karabakh smetta di essere a tutti gli effetti indipendenti e torni sotto il controllo di Baku. Ovviamente non si sa quale sarà la conseguenza, non si sa né per la popolazione locale armena, la maggioranza della popolazione del Nagorno-Karabakh è armena. Non si sa bene se questa cosa avrà delle conseguenze in tutto il Caucaso, perché diciamo, nell'interpretazione classica di questo conflitto sarebbe che l'Armenia viene supportata dagli Stati Uniti mentre l'Azerbaigian dalla Russia, e quindi non si capisce bene se questa potrebbe diventare un nuovo teatro di conflitto separato dall'Ucraina, certo, tra queste due potenze. Al momento non sembra. In Armenia, a Yerevan, ci sono state tante proteste in questi ultimi giorni perché il premier armeno ha dichiarato ufficialmente che loro non sarebbero intervenuti in favore del Nagorno-Karabakh, e la popolazione armena è scesa in piazza a protestare. Quindi in questo momento ci sono tante proteste a Yerevan, repressione di proteste, civili armeni sfollati dal Nagorno-Karabakh che vengono rimandati in Armenia, e confini chiusi di questa regione speciale, per cui problemi anche nel far arrivare gli aiuti umanitari, e l'Azerbaigian aveva i confini di terra chiusi da almeno 3 anni a tutti gli stranieri, quindi in realtà era da 3 anni che in Azerbaigian non si poteva liberamente circolare dagli altri stati del Caucaso. Quindi questa è la situazione ad ora.
Sì, e stavo adesso leggendo, insomma, ero riuscito a trovare un articolo che più o meno ripercorreva anche quanto stavi dicendo, un articolo del Post. Volevo chiederti una cosa, perché ci sono delle ipotesi che in realtà continui questa avanzata, quindi che non ci si fermi solo al Nagorno-Karabakh, oppure no? Quindi che non vogliono fermarsi, oppure non so, che quello che sai un po' a te.
Questa è una buona domanda. No, io allora, in Kazakistan ti dico, non viene presentata la cosa come se l'Azerbaigian non voglia fermarsi. Mi sembra che, se sto leggendo qui, sono tutti abbastanza d'accordo nel dire questa era una schermaglia dovuta a una zona che comunque doveva essere politicamente riconosciuta appartenente all'Azerbaigian, quindi una questione territoriale all'interno di questo paese, senza l'interesse effettivamente ad espandersi. Detto ciò, ci sono una serie di fattori abbastanza inquietanti, del tipo che le foto che circolano dei soldati azeri adesso in Nagorno-Karabakh li mostrano con delle, come si dice in italiano, patch, delle toppe di appartenenza a delle specie di gruppi di affiliazione interni all'esercito non ufficiali, chiamati lupi grigi, che sono non so se li avete mai, se ce l'avete in mente, c'era la copertura di questo fenomeno dei lupi grigi anche quando si parlava del Kurdistan. I lupi grigi sono un gruppo panturco, un gruppo politico di gente che crede nel nazionalismo panturco. Quindi il fatto che si stiano, diciamo, che l'esercito si senta abbastanza tranquillo da poter mostrare queste insegne potrebbe voler dire che c'è una risorgenza di questa filosofia panturca contro invece la popolazione armena, che non è turca d'origine. Certo. Detto ciò, questo è, cioè, ti dico, le speculazioni che si sentono, ripeto, è difficile far uscire notizie in questo momento.
Ok, allora io ti ringrazio, non so se hai altro da aggiungere, però insomma ti ringrazio per questo prezioso contributo, perché effettivamente qui in Italia non se ne parla tanto, soprattutto nei quotidiani di oggi non c'era assolutamente nulla da questo punto di vista estero. Insomma, hanno trattato altre questioni, quello che accadeva in Sudan, in Siria, però appunto non questo. Quindi insomma ti ringrazio, se ci sono sviluppi senz'altro ci riaggiorniamo, quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, guarda, vi dico solo una cosa: se è un argomento che vi interessa molto, persone che fanno la copertura in italiano molto buona sono i ricercatori dell'Osservatorio Russia e dell'Osservatorio Caucaso e Balcani. Hanno una pagina web su cui ci sono in questo momento, mi pare, 2 ricercatori in particolare in relazioni internazionali con anni di esperienza su Azerbaigian e Armenia, che stanno facendo la copertura del conflitto attraverso fonti in lingua, per cui non sono lì neanche loro in questo. Comunque, ripeto, era anche abbastanza difficile entrare in Azerbaigian ultimamente, però questa è gente che comunque sa seguire le notizie locali e ha un'idea delle dinamiche molto buona, secondo me.
Ti ringrazio. E qual è la pagina web a quale hai fatto riferimento, così se qualcuno volesse...
Credo, sì, sì, che si chiama Osservatorio Russia.
Ah, Osservatorio Russia.
Una cosa, sì.
Perfetto, allora io ti ringrazio e magari insomma ci riaggiorniamo. Buona giornata, grazie.
Buona giornata, ciao.
Ciao.
Piqué, piqué, collé, crème, bourré, bourré, ratatam. Bisous, bisous, tous mes rageux. Instagram, gif et pix, poste et like. IGTV qui dérape, touché, coulé, baisse néfaste. Bad buzz, bad buzz, bad buzz.